Benvenute e benvenuti a scuola, questo è il 14° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica e la circostanza per cui, come abbiamo preannunciato al termine dell'itinerario della scorsa settimana, ci troviamo a Palma di Maiorca, no? Vedete, ci troviamo a Palma di Maiorca, è un fatto che ci invita a riflettere. Certo che l'arcipelago delle isole Baleari all'inizio del 1600, forse siete stati a navigare da quelle parti, in pieno autunno del Medioevo, può sembrare un sito decentrato rispetto al mondo della cultura scolastica che si esplicita nelle città mitteleuropee, no? Dove abbiamo soggiornato in questi anni sulla scia del movimento della scolastica, no? Ultimamente abbiamo avuto casa a Parigi e a Oxford, insomma, ci permettiamo di tutto. C'è da dire che le isole Baleari, in special modo la più grande, Maiorca, non sono mai state, se vogliamo usare un gioco di parole tautologico, non sono mai state un territorio isolato. E guardate sul punto 1 del repertorio, le isole Baleari, e questa sera siamo sbarcati a Palma di Maiorca, per visionare il certificato di nascita di un personaggio che stiamo per incontrare, sono state abitate fin dal secondo millennio avanti Cristo, sono state prima colonizzate dai Fenici, poi dai Cartaginesi e nel 123 avanti Cristo sono state occupate dal console Quinto Cecilio Metello, che si è guadagnato per questo il soprannome di Baliarius ed è quello che ha fondato le città di Palma e di Pollentia. Ora, non si conosce con certezza l'origine di questo toponimo, del toponimo Baleares. Guardate, molto probabilmente deriva da un nome autoctono, dal significato perduto, ma si potrebbe affermare, c'è una corrente filologica che fa questa affermazione, e si potrebbe affermare che derivi dal verbo greco ballein, che significa lanciare. Perché? Ma perché i frombolieri di Palma e di Pollentia erano famosi come soldati mercenari in tutto il bacino del Mediterraneo. Che cos'è un fromboliere? Un fromboliere è colui che in battaglia usa una fionda chiamata frombolo, come quella usata da Davide per abbattere Golia, no? Avete presente? No? Ed erano molto abili e quindi trovavano lavoro molto facilmente. Le due isole più occidentali, Ibiza, così tristemente famosa ahimè per la confusione, e Formentera, erano chiamate dai greci Pisiuspe, cioè isole dei pini. Ora, durante l'implosione dell'impero romano, le Baleari, dalla fine del V secolo, sono state occupate prima dai Vandali, poi dai Bizantini, dopo dai Franchi, sono stati sempre al centro dell'interesse, mentre gli Arabi ci si sono stabiliti nel 902 e subito dopo essersi stabiliti in Sicilia, e hanno governato le isole fino al 1229, quando sono state conquistate dal re di Aragona, Giacomo I, detto il Conquistatore. Nel 1262 è sorto il Regno di Maiorca, che, guardate, comprendeva anche le province francesi del Rossiglione e di Montpellier, quindi una sorta di Macedonia territoriale, ed è durato fino al 1344, quando le isole sono state riunite all'Aragona dal re Pietro IV. Ora, nella prima metà dell'Ottocento le isole Baleari sono state scoperte dai poeti romantici, mitteleuropei, e da allora sono diventate uno straordinario sito turistico, che insomma nei primi anni 70 erano ancora abbastanza sconosciute e frequentate da una generazione alla ricerca di posti selvaggi, e poi dopo si dice che hanno perso la loro verginità, perché sono diventate invece poi soprattutto queste isole, l'isola di Ibiza e le altre, insomma, continuano a rimanere, credo. Naturalmente un viaggio alle Baleari vale anche soltanto per vedere l'imponente edificio gotico della cattedrale di Palma di Maiorca, che ha cominciato ad essere costruita nel 1230 su impulso di Giacomo I d'Aragona ed è stata terminata alla fine del 1500, ma la facciata è stata portata a termine solo all'inizio del secolo scorso con l'intervento di quel famoso architetto che si chiama Antoni Gaudí, quello che non ha visto finire la Sagrada Famiglia, che è sempre lì, le famiglie non finiscono mai, e altri architetti del tempo ci hanno lavorato. Quindi con la guida della Spagna, navigando in rete, fate visita alle Baleari. Si consiglia l'isola di Minorca perché continua ad essere, penso, la più tranquilla. Ma perché noi alle soglie del 1300, quindi in pieno autunno del Medioevo, siamo sbarcati qui a Palma di Maiorca, su una terra ai margini del Mar Mediterraneo occidentale? Beh, intanto perché da qui, allegoricamente parlando, possiamo avere un'idea di ciò che sta avvenendo a mano che ci si avvicina al territorio dell'umanesimo propriamente detto. Che cosa sta avvenendo? Il grande fenomeno della scolastica medievale aveva dal IX al XIII secolo creato un movimento dotato di una forza centripeta, cioè ogni scuola, per concentrare la totalità del sapere in se stessa, no? Perché ogni scuola ci teneva a concentrare la totalità del sapere in se stessa, e nella città dove era sorta, operava in modo da diventare un punto, un centro di riferimento per tutte le altre realtà culturali, in una sorta di contesa intellettuale. Nella contesa intellettuale, come sapete, alla fine del XIII secolo, quindi del 1200, aveva prevalso la città di Parigi, perché a Parigi, come abbiamo studiato, tanto l'università controllata dal vescovo, da Notre Dame, no? Quanto la facoltà delle arti, centro dei domenicani predicatori e dei francescani spirituali in Rue du Fouarre, no? Erano diventate due cittadelle dove, in un modo più ortodosso e nell'altro più eterodosso, no? Più ortodosso l'università a Notre Dame, più eterodosso la facoltà delle arti, si vagliava, si controllava, si giudicava, si condannava, si assolveva, si legittimava in relazione a tutte le tendenze del pensiero, e anche, guardate, il magistero dei papi doveva fare i conti, ricevere legittimazione da questa centrale dell'intelligenza, cioè dalla sede principale della scolastica, cosiddetta tradizionale. Ora, ebbene, arriva un momento, e l'arrivo di questo momento lo abbiamo documentato in questi primi 4 mesi di viaggio, in cui la forza centripeta si esaurisce, perché non tutto comincia a rimanere chiuso nelle maglie del monopolio parigino, no? Quindi mitteleurocentrico, e le solide mura della cristianità cominciano a sgretolarsi sotto la spinta sempre più consistente di una forza centrifuga orientata verso orizzonti più ampi, tracciati dall'ecumenismo, quello che si chiama l'ecumenismo, e verso contatti diretti con altre culture, dettati dall'esigenza dell'unità dei saperi. No, possibile che non ci siano valori comuni da mettere in comune con su tutta l'ecumene, cioè su tutta la terra abitata. E questo fenomeno, come abbiamo studiato, poi inizia con la scuola di Oxford, no? Che guarda, facendo appello all'esperienza, guarda al di là di quella che è la cittadella dello scontro tra fede e ragione. Ora, il personaggio che stiamo per incontrare, che è appunto è nato a Palma di Maiorca, ed è per questo motivo che siamo qui, è quello più rappresentativo della forza centrifuga in atto. No? I catalani lo chiamano Ramon Llull, i castigliani Raimundo Lullio, nel mondo latino lo chiamano Raimundus Lullus e noi lo chiamiamo semplicemente, confidenzialmente, Raimondo Lullo. È uno, vedete, che ha in tasca molti passaporti, no? E ci domandiamo chi è e in che cosa consiste l'ars generalis, cioè l'arte generale o l'ars magna, la grande arte di Raimondo Lullo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Raimondo Lullo è figlio di catalani, di ceto borghese. Suo padre ha militato nell'esercito di Giacomo I il Conquistatore e un anno dopo la conquista delle isole Baleari, nel 1230, quando cominciano i lavori di costruzione della cattedrale di Palma, si è trasferito con la moglie a Palma di Maiorca e qui tra il 1232 e il 1235 è nato Ramon, cioè Raimondo. Sappiamo che Raimondo Lullo, raggiunta la maggiore età della sua infanzia e della sua adolescenza, non sappiamo niente, ha avuto un ruolo nel governo dell'isola di Maiorca. Pensiamo che abbia studiato perché per avere un ruolo nel governo, e poi che si è dedicato al commercio, compreso quello degli schiavi, che sta fiorendo in questo momento in tutto il bacino del Mediterraneo. E sappiamo che nel 1256 ha sposato Blanca Picani, anch'essa di benestante famiglia borghese dedita al commercio, dalla quale ha avuto due figli, Domenech e Maddalena. Ora, per via della sua competenza in campo diplomatico, Raimondo Lullo ha frequentato la corte di Valencia di Giacomo II d'Aragona, che gli ha affidato molti incarichi di fiducia. E durante i suoi viaggi come ambasciatore coltiva anche il suo interesse per la poesia. Guardate, Raimondo Lullo, in primo luogo, partecipa alla cultura poetica propria della Provenza, dell'Occitania e della Catalogna, perché molti trovatori si rifugiano in Catalogna in seguito alla crociata contro gli albigesi, contro i catari, no? E quindi e si dedica, lo scrive lui stesso, all'arte dei trovatori e compone canzoni che hanno come argomento il fin amors, cioè l'amore cantato con un linguaggio raffinato, e scrive poemi lirici. Intorno al 1265, dopo circa 30 anni di esistenza dedita alla mondanità, no? Raimondo Lullo si converte alla vita religiosa, seguendo l'esempio di Francesco d'Assisi. E meno una parte che lascia alla moglie, al figlio e alla figlia, decide di vendere tutte le sue proprietà e dona il ricavato ai poveri. E poi, come terziario francescano, intanto un ordine che si è costituito, laici, veste i panni del pellegrino e dapprima raggiunge in Francia un luogo che si chiama Notre Dame de Rocamadour nel Périgord, non so se siete stati lì, e sale in ginocchio, non so se avete pensato di salire in ginocchio 216 gradini della via Santa per fare voto di povertà, toccando la statua lignea del XII secolo di una Madonna, Notre Dame de Rocamadour, considerata miracolosa, che tutt'oggi è sempre esposta e visitabile nella stessa cappella, che è stata però ristrutturata nel 1749. Quindi Rocamadour è un suggestivo borgo arroccato e disposto su più livelli, che si trova nel dipartimento del Lot, nella regione del Périgord, e che potete visitare con la guida della Francia, navigando in rete. Buon viaggio, poi non è lontano più, sono posti interessanti. Anche dopo la conversione Raimondo Lullo rimane un estroso poeta, rimane un trovatore, un fecondo creatore di poesia lirica. Sappiamo, abbiamo detto che in Catalogna aveva ottenuto ospitalità l'arte poetica dei provenzali fuggiti alla crociata contro i catari, no? Una parte erano andati in Sicilia, altri sono venuti nell'Italia centrale, trovatori altri, la Catalogna era la più vicina, è chiaro che sono andati, sono rifugiati lì. E per giustificare la scelta della vita ascetica, lui scrive un poema intitolato Ambrosia, nel quale narra in versi di essere stato rapito dalla bellezza di una fanciulla genovese, certa Ambrosia del Castello, che lui insegue a cavallo fin dentro una chiesa, e dopo aver ottenuto da lei un appuntamento, e la fa l'appuntamento, si scopre il seno che a lui appare divorato dal vaiolo. Ebbene, questa esperienza lo lascia sconvolto, ma lo porta a riflettere col significato metaforico del poema sul fatto che è necessario rivolgersi prima di tutto ad altre bellezze, cioè quelle spirituali, quelle non contaminabili, no? E questo poema di Raimondo Lullo, in cui si esalta il concetto dell'ascetismo in termini laici, perché guardate, siamo fuori dai monasteri adesso. Cioè, questo personaggio è fuori dai monasteri. Finora noi abbiamo soprattutto frequentato monasteri o scuole di città, però fortemente legate, no, alle strutture ecclesiali. È entrato a far parte di un filone della storia del pensiero umano, che alla metà dell'Ottocento è stato utilizzato, questo filone, per esempio da un certo Arthur Schopenhauer, no? A sostegno delle sue tesi sullo scetticismo, dovuto al fatto che nella vita è soprattutto la sofferenza a dominare, che però può essere attenuata attraverso alcune vie, l'arte, la giustizia, la pietà, l'ascesi, ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo, quando andremo in Oriente dopo Pasqua, in questo viaggio, andremo in Oriente e lì vedremo che questo tema è già un tema all'ordine del giorno nell'autunno del Medioevo, e lo è stato prima, e quando viaggeremo nei territori dell'età contemporanea, in avvenire, incontreremo anche Schopenhauer. Da Rocamadour, Raimondo Lullo parte per percorrere il cammino di San Giacomo di Compostella, e nel corso dei suoi pellegrinaggi si rende conto che non è abbastanza preparato culturalmente. Sto vedendo cose dalle quali non traggo concetti, scrive Raimondo Lullo. Sto vedendo cose dalle quali non traggo concetti. Ora, forse pretendeva da se stesso, perché non si può pensare che uno che ha avuto incarichi di governo, che ha avuto incarichi da ambasciatore, fosse probabilmente da bambino e da adolescente, da ragazzo, ha studiato, è andato a scuola. Però è evidente che bisogna continuare a coltivare il proprio intelletto. Quindi si convince di aver bisogno di una solida formazione intellettuale e quindi inizia a dedicarsi allo studio, torna a Maiorca, dove si applica nelle discipline del trivio e del quadrivio, impara bene il latino e il greco, e da un giovane bracciante saraceno, da uno schiavo che era lì, si fa insegnare l'arabo, e poi le lingue fondamentali del momento, latino, il greco, l'arabo, l'ebraico anche, perché lo studia, poi parte per Parigi e si iscrive alla Facoltà delle Arti, dove per 9 anni studia la filosofia e la teologia, con l'obiettivo di diventare un profondo conoscitore delle 3 maggiori culture monoteiste, quella cristiana, latina e greca, l'araba nelle sue diverse sfaccettature e l'ebraica veterotestamentaria, ellenistica e talmudica. Ora, la carriera scolastica di Raimondo Lullo è esemplare, è emblematica di una nuova mentalità. Vedete, non si tratta più di un individuo che entra da bambino in un'abbazia cristiana o in una madrasa araba o in una sinagoga ebraica e segue in un contesto centralizzato un corso di studi ben definito, no? Perché Lullo è un laico adulto che fa una scelta consapevole dopo aver preso atto dei propri limiti intellettuali a livello internazionale e vuole seguire, pur rimanendo fermamente legato alla fede cristiana, perché ritiene che poi il cristianesimo sia il punto più alto di sintesi, no, di tutte le culture, vuole seguire un piano di studi di carattere ecumenico, dopo aver capito di sapere e di non sapere, sebbene non sia una persona illetterata. E noi che siamo qui lo capiamo benissimo, qual è la psicologia di Lullo. No, ora, dal 1271 Raimondo Lullo comincia a scrivere quotidianamente, scrivere muto, e quattro righe tutti i giorni, e dalla sua scrittura nasce una vasta produzione di opere, guardate, se ne contano 120 oggi riconosciute, e intorno, però non sono tutte, intorno al 1286 inizia una lunga peregrinazione che lo porta in molte città con l'intento di propagandare, di mettere in discussione i risultati dei suoi studi. Cioè vuole socializzare la cultura, oltre che a Parigi, noi lo troviamo a Tunisi, a Montpellier, a Napoli, a Barcellona, a Valenza, a Cipro, in Terra Santa, in Armenia. Ora, nella forza centrifuga che anima la riflessione di Raimondo Lullo, c'è la ricerca di un pensiero che sia autonomo da ogni singola ideologia particolare, no? La cristiano latina, greco bizantina, l'arabo islamica sunnita o sciita o sufi, l'ebraico talmudica, no? C'è un grande richiamo all'ecumenismo nella sua mente per favorire la nascita di una verità, di una morale che sia davvero universale, no? È possibile costruire una morale universale, dice Lullo, perché non l'abbiamo ancora fatto, ma ce lo chiediamo oggi perché non lo abbiamo ancora fatto, quello è il problema. Secondo le regole della ragione, dice Lullo, che sono regole universali, tutti gli abitanti delle Cumene hanno nella zucca la ragione. Fino ad ora, durante il periodo della scolastica tradizionale, ogni apparato culturale, cristiano, islamico, ebraico, laico, il tema del rapporto tra fede e ragione lo aveva affrontato per conto proprio, mentre Raimondo Lullo vuole universalizzare l'argomento e definisce questo suo pensiero con due termini greci, catholicos e ethos, dove catholicos significa universale, no? Oggi noi in questo termine con questo termine definiamo la Chiesa di Roma, ma in greco significa, cattolico significa universale, quindi questo è il senso. E forse lo stile di vita, quindi uno stile, è cattolico senso, vuol dire uno stile di vita universale, dove ci sono dei valori condivisibili da tutti, religioni diverse, culture diverse, tradizioni diverse, cucine diverse, ma il lingue diverse, ma valori comuni da condividere, dobbiamo metterci d'accordo su questi. E il fascino che Raimondo Lullo ha esercitato per tutti i secoli successivi dipende dal fatto che è stato il primo a parlare di teologia e di filosofia con un linguaggio internazionale che va oltre i confini del greco, del latino, dell'arabo. È stato il primo grande viaggiatore culturale d'Europa, è il primo intellettuale enciclopedico post-medievale, no? E per gli aspetti della sua personalità e della sua vita è stato il prototipo dell'umanista. Di lui è stato detto che ha dato un centro alla forza centrifuga, ed è un'affermazione molto azzeccata. dare un centro alla forza centrifuga, e il centro sono i valori comuni. La parola centrifuga è assai evocativa, no? Avremo tutti in casa il nostro cugino. Vengono messi nella centrifuga alimenti con sapori diversi per ottenere un prodotto che, pur mantenendo le qualità, profumi, sapori, consistenze dei singoli nutrienti, abbia un gusto nuovo. Cioè, che cosa avete centrifugato recentemente per ottenere che cosa, no? E scrivete 4 righe in proposito. Poi non ditelo alla lavatrice, perché se ne ha male, ma noi adesso la lavatrice la prenderemo in considerazione un'altra volta. Allora, prima di conoscere più dettagliatamente il piuttosto complesso, molto complesso, progetto di Raimondo Lullo, non possiamo non pensare al fatto che anche i signori Renzo, protagonisti del romanzo alias testo teatrale Ludi e Crudi di Alan Bennett, del quale stiamo leggendo il testo, hanno a che fare tanto con la forza centripeta, in particolare il signor Renzo, quanto con la forza centrifuga, in particolare la signora Renzo, no? Sappiamo che al ritorno da teatro hanno trovato il loro appartamento svuotato completamente, apparentemente dai ladri, e poi con l'arrivo di una fattura commerciale lo ritrovano l'appartamento risistemato perfettamente in un deposito di una ditta di traslochi, dove incontrano Martin, il custode, che non sa dare loro spiegazioni sull'accaduto. E ha anche utilizzato, sollecitato da un invito scritto, quello spazio e gli oggetti che ci sono, che lui trova ben arredato, per conviversi con la sua fidanzata Cleo. E così l'insieme dei mobili dei signori Ransom, dopo essere stato in balia di una ingiustificata per ora forza centrifuga, ritrova il suo posto in posizione centripeta nel suo centro, e questa affermazione la troviamo proprio nel testo di Ludi e Crudi, quindi un intreccio filologico proprio pari a lettera. E ora non ci resta che andare avanti, quindi a leggere a Ludi e Crudi. Alla fine il contenuto dell'appartamento fece ritorno nel suo centro, con un bigliettino appiccicato su una cassa che diceva «Usare a piacimento, Marti», e fra parentesi «Battutaccia». Il signor Ransom, che aveva una mente centripeta, volle far rimettere tutto esattamente come prima, cosa che senza il promemoria, l'album per fotografia di sua moglie, sarebbe risultata assai difficile. Certo, i facchini che riportarono i mobili si dimostrarono meno meticolosi, oltre che assai più lenti dei ladri che li avevano sottratti, ma una volta riarredate le stanze da cima a fondo e passato con l'aspirapolvere, lavato a secco in lavatrice, tutto quanto, la casa riassunse a poco il suo volto e la vita tornò ad essere quella che una volta la signora Ransom considerava normale, ma che adesso tanto normale non gli sembrava più, perché quasi a sua insaputa si era messa in moto una forza centrifuga della sua mente. Ben presto, mentre il marito era in ufficio, la signora Ransom provò a vedere come stavano il tappeto e la sedia ad ombrello di Vimini nel contesto, ora molto meno frugale, del salotto, ma anche se la sedia era comoda come sempre, l'insieme le sembrò strano e le diede la sensazione di star seduta in un grande magazzino. Allora relegò la sedia nella stanza degli ospiti, dove ogni tanto andava a trovarla e passava in rassegna la propria esistenza, ma non era più la stessa cosa, no, e alla fine la sedia fu lasciata sul pianerottolo per il guardiano, che la inserì tra gli arredi della sua stanza dietro la caldaia, dove al momento stava tentando di familiarizzarsi con i romanzi di Jane Austen. Il signor Ransom se la cavava meglio di sua moglie, pur avendo dovuto rimborsare i soldi dell'assegno, poté obiettare all'assicurazione che bisognava tener conto delle casse nuove da lui già ordinate. Non era vero. Obiezione debitamente accolta, che gli sconsentì di investire in un impianto all'avanguardia sul serio. Nei mesi successivi affiorarono in casa Ransom sporadiche tracce della breve occupazione di Martin e Cleo. Tra le cose che spuntavano regolarmente, oltre ad un pacchetto di profilattici vuoto, c'erano dei capelli lunghi e biondi, senza dubbio di Marty, e altri più scuri e ricci che la signora Ransom attribuì a Cleo. Ci fu tuttavia un ulteriore ricordo del recente passato che marito e moglie furono costretti a condividere, anche se solo per caso. Un sabato sera, dopo cena, il signor Ransom si apprestava a registrare una recita dal vivo del Serraglio, errato dal Serraglio di voi. Su Radio 3, c'è una Radio 3 in tutto il mondo. Riflettendo che il sabato sera non c'era mai niente di interessante alla TV, la signora Renzo si era messa a leggere un romanzo che parlava di sciavi adulteri campagnoli. Il marito intanto ultimava i preparativi, aveva inserito una cassetta che credeva vergine, ma controllando scoprì, stupito, che iniziava con una gran ghignazzata. La signora Ransom alzò lo sguardo, il signor Ransom seguitò ad ascoltare finché non riuscì a stabilire che a ridere erano in due, un uomo e una donna, e visto che non davano segno di smettere, stava per spegnere, quando lei gli disse: «No, Maurice, aspetta, potrebbe essere un indizio». Perciò ascoltarono in silenzio le risate, che proseguirono quasi ininterrotte per 3 o 4 minuti, e poi cominciarono a smorzarsi, e chi rideva restò senza fiato ad ansimare, finché questo ansimare modulò a poco un altro verso, il secondo tema come fosse, ovvero un gemito che segnò l'inizio di un ritmo tanto deciso e concentrato quanto l'altro tema era stato lieve e gaio. «Sembra crema pasticcera che bolle», disse la signora Renzo, pur sapendo che crema non era. «Pare la crema difficilmente richiede tanto sforzo. Non credo proprio che ci vada di sentire questa roba, o sbaglio», disse il signor Renzo, sintonizzandosi su Radio 3 nel momento in cui si diffondeva in sala il religioso silenzio che precedeva l'arrivo di Claudio Abbado. Più tardi, a letto, la signora Ransom disse: «Sarà meglio restituirla quella cassetta, no?» «E perché mai?» ribatté il signor Ransom. «È mia. Comunque non possiamo. L'ho cancellata, ci ho registrato sopra. Era una bugia». Va detto, a onor del vero, che aveva avuto intenzione di cancellarla, tuttavia temeva che, risentendo il concerto, si sarebbe ricordato cosa c'era sotto, il che avrebbe guastato per sempre qualunque espressione del sublime. Così aveva buttato la cassetta nella pattumiera. Poi però ci aveva ripensato, e mentre la signora Ransom si lavava i denti, era tornato in cucina e aveva affondato la mano tra le bucce di patate e le bustine di tè, dopodiché, tolto un pezzetto di pomodoro, che era rimasto attaccato, aveva infilato la cassetta nella libreria, dietro l'illecito in materia di salmone, nascondiglio in cui teneva anche una scorta segreta di fotografie raffiguranti alcuni atti sessuali, retaggio di un macchinoso caso di divorzio di cui si era occupato qualche anno prima. La libreria, ovvio, era finita in deposito insieme a tutto il resto, ma era anche tornato indietro intatta, senza che Martin, a quanto pare, avesse individuato il nascondiglio. Invece Martin l'aveva individuato, e come. Ed erano state proprio le fotografie la causa scatenante delle risate di Martin e Cleo. Dunque, nessun segreto per Martin, e nessun segreto neanche per la signora Ransom, la quale un pomeriggio, mentre guardava pigramente la libreria chiedendosi cosa cucinare per cena, aveva notato il titolo «L'illecito in materia di salmone» e gli aveva ravvisato qualcosa di vagamente culinario. Dopo aveva rimesso a posto le fotografie, ma ogni 2 o 3 mesi andava a controllare che ci fosse ancora, e trovandole si sentiva in qualche modo rassicurata. Adesso, quando il signor Ransom sedeva in poltrona ad ascoltare in cuffia il flauto magico, certi giorni tutto ascoltava meno che Mozart. Mentre fissava assorto la moglie che leggeva, le sue orecchie erano piene di Martin e Cleo che gemevano all'infinito. Per quanto lo mettesse quel nastro, non finiva mai di sbalordirlo. Ciò andava oltre le sue capacità di comprensione, gli sembrava un miracolo. A furia di ascoltare il nastro, il signor Renzo lo imparò a memoria proprio come un brano di Mozart. La signora Renzo sapeva che il marito non ascoltava Mozart, anche se non c'erano indizi chiari, c'era solo l'espressione tesa del suo viso, l'esatto opposto di quella che aveva quando ascoltava il suo compositore preferito, un'attenzione intensa, pronta a cogliere ogni dettaglio finora sfuggito. Anche la signora Renzo ogni tanto sentiva il nastro. Lei però, non potendo valersi della copertura fornita da Mozart, limitava le sue esperienze d'ascolto al pomeriggio, prendeva la scaletta pieghevole e, tirato giù l'illecito in materia di salmone, allungava la mano alla ricerca della cassetta. Le foto le sembravano idiote e ridicole, come erano sembrate a Martin e Cleo. Poi, dopo essersi versato un bicchierino di sherry, si metteva comoda in ascolto. Alla fine andava a sdraiarsi sul letto, riflettendo che era lo stesso letto sul quale si era svolto tutto, e ripensando a come tutto si era svolto. Se si eccettuano queste furtive illuminazioni, dopo che i Remson ebbero recuperato i loro averi, la vita andò avanti più o meno come prima. Certe volte però, quando si riposava sul letto o prima di alzarsi la mattina, la signora Remson si sentiva pervadere dalla deprimente sensazione di aver perso il tram, anche se era difficile dire quale tram fosse o dove andasse. Prima del viaggio al deposito si era convinta che il furto fosse un'occasione da sfruttare. Ogni giornata portava con sé una messe di piccole avventure. Ora invece, reinsediata tra i suoi possedimenti, la signora Remson temette che per lei le distrazioni fossero arrivate al capolinea. La vita era rientrata nella normalità, solo che così non le piaceva più. Abbiamo detto che la riflessione intellettuale di Raimondo Lullo è indirizzata verso la ricerca di un pensiero che sia autonomo da ogni singola ideologia particolare, per favorire la nascita di una verità, di una morale, che sia davvero universale, quella che lui chiama catholicos ethos, stile di vita universale, secondo le regole della ragione, che sono regole di carattere universale. Guardate sul punto 3 del repertorio. Raimondo Lullo comincia ad esporre il suo progetto per l'edificazione di un pensiero universale in un'opera intitolata Libro del Gentile e dei Tre Saggi. In questo libro Lullo scrive che il protagonista, il gentile, guardate, per gentile intende il dubbioso, non è gentile, non è una persona piena di gentilezza, no, una persona dubbiosa, dalla fine, è tormentato questo gentile dall'incertezza, una persona tormentata dall'incertezza, quando incontra una fanciulla che gli presenta tre saggi e gli mostra cinque alberi. La fanciulla simboleggia l'intelligenza, no? Si capisce che Lullo ha letto Severino Boezio. La fanciulla simboleggia l'intelligenza che interroga i saggi, i quali esprimono il pensiero delle tre religioni monoteistiche, no? L'ebraica, la cristiana e l'islamica. E il risultato della riflessione di ciascun saggio porta alla costruzione di cinque alberi, cioè cinque alberi lessicali, cioè cinque cataloghi di parole, che servono a mettere a confronto tra loro le idee convergenti e le idee divergenti delle tre dottrine monoteiste. Gli alberi, i cataloghi di parole, contengono anche la rappresentazione sintetica di cinque libri: la Bibbia, il Corano, l'Epistolario di Paolo di Tarso, il Vangelo secondo Giovanni e l'Apocalisse. Ecco, quindi bisogna un piano di studio, cioè bisogna riconoscere che Raimondo Lullo possiede una straordinaria capacità di sintesi e di catalogazione, due qualità tipiche degli umanisti. In quest'opera emergono sia le caratteristiche che accomunano le tre culture, sia quelle che le differenziano. E Lullo, pur facendo il possibile per mettere in luce i meriti del cristianesimo, perché ritiene che il cristianesimo sia poi la sintesi, no? di tutta la cultura, conclude il suo scritto senza far dire al protagonista, al gentile, quale sia il credo che lo ha maggiormente convinto. E questo per fare intendere che le tre religioni si integrano nella fede in un solo Dio onnipotente, e quindi è possibile la realizzazione di uno spirito ecumenico attraverso il quale si possa ribadire che tutti gli esseri umani sono fratelli e sorelle e che il mondo creato non può essere diviso in fedeli e in infedeli. Quest'opera, che Lullo pubblica in varie lingue, in catalano, in greco, in latino, in arabo, riscuote un notevole successo non solo durante l'autunno del Medioevo, ma agli albori, quindi non solo agli albori dell'umanesimo, ma anche durante il Rinascimento. Per cui è probabile che sentiremo parlare di quest'opera di Lullo anche nei prossimi viaggi che faremo in avvenire. Ora, nel libro del Gentile e dei tre saggi, Raimondo Lullo mette in evidenza, e questo concetto lo fa esprimere al Gentile in conclusione dell'opera, che alla base di tutti i più importanti apparati culturali, a cominciare dalla cultura orfico-dionisiaca poi rielaborata da Platone, nei libri ellenistici della Bibbia, nella letteratura dei Vangeli, in quella del Corano e in tutta la filosofia scolastica dell'età medievale, c'è l'idea, quella che, l'idea che accomuna a tutti, è l'idea dell'immortalità dell'anima. E questo è il motivo per cui all'Università di Parigi Raimondo Lullo sostiene una dura polemica con la corrente aristotelico-averoista, ve la ricordate, fondata da Sigeri di Brabante, che abbiamo incontrato ai primi di dicembre. Gli averoisti latini sostengono, no, la tesi della mortalità dell'anima individuale, ricordate? E per questa sua posizione critica nei confronti dell'averoismo latino, una corrente condannata dal Tribunale dell'Inquisizione, Lullo viene preso in considerazione per il suo presunto spirito missionario, no? Dal potere ecclesiastico. E il Papa stesso, Clemente V, Bertrand de Gaulle, lo invita a partecipare al Concilio di Vienne nel 1311. Ora, per il papato, no, lo sapete, è un momento assai critico perché è stato fortemente indebolito dallo scontro tra Bonifacio VIII, che era morto nel 1303, e il re di Francia, Filippo il Bello, no, che con l'aiuto dei Colonna, nemici acerrimi dei Caetani, aveva piegato la Chiesa di Roma ai suoi voleri. Non solo, ma siccome il Giubileo era un avvenimento che era straordinariamente riuscito e aveva dato forza di nuovo al papato e a Roma, il monarca francese fa di tutto per portare la curia romana fuori da Roma, in Francia, e ci riuscirà, e poi vedremo questo fatto, ce ne occuperemo. Ora, il Papa Clemente V, ex arcivescovo di Bordeaux, che è succube della monarchia francese, però essendo persona che riflette, è chiaro che cerca di salvare capra e cavoli. È stato eletto col beneplacito del monarca francese di Filippo il Bello e cerca tuttavia di barcamenarsi, no, per ridare una certa autonomia al papato, per mantenere perlomeno una certa autonomia al papato, e per questo motivo confida nel sostegno degli intellettuali cristiani, no? Appunto, nel 1309 la corte papale si è trasferita ad Avignone, ma di questo avvenimento ce ne occuperemo fra quattro settimane. Fra quattro settimane andremo ad Avignone e ho già affittato lì per tutti noi. In un bel palazzo, il palazzo del Papa. Ora dobbiamo aspettare che lo costruiscono perché ci vuole un po', ma nel Concilio di Vienne del 1311 si assiste ad un gioco delle parti, molto interessante, potrebbe costruire una bellissima commedia o un film sul... che corrisponde ad un vero e proprio mercanteggiamento. Cioè, Filippo il Bello e il cardinale Colonna pretende che durante il concilio si celebri un processo postumo contro Bonifacio VIII e lo si condanni. Il Papa però rifiuta di far questo, no? Ma decide in contropartita di canonizzare Celestino V, cioè quello che aveva fatto il gran rifiuto, come dice Dante, spinto dal cardinale Benedetto Caetani, eletto subito dopo Papa col nome di Bonifacio VIII. Quindi santificare Celestino V significava denigrare Bonifacio VIII. Vedete queste santificazioni, la settimana scorsa abbiamo visto quella di Elena, di Sant'Elena, no? Nascono tutte in un contesto politico, non tanto di natura religiosa, naturalmente, di fede non ne parlo, ma cioè, Filippo il Bello sono... poi pretende che durante il concilio si annulli la bolla Unam Sanctam, nella quale, come sappiamo, Bonifacio VIII aveva espresso il principio del primato assoluto del pontefice sui sovrani temporali, perché i regni diventano anticaglie, no? Abbiamo detto, mentre invece la Chiesa sta sopra alle anticaglie di tutto il mondo. Ma anche in questo caso Clemente V si rifiuta però di fare questo, è sempre un documento papale quello che dice, e come contropartita avalla la soppressione dell'ordine dei Templari, che Filippo il Bello pretendeva per incamerarne i cospicui beni, e così è avvenuto. Quindi vedete, c'è tutto un mercanteggiamento. Che cosa ci poteva fare Raimondo Lullo in un concilio di questo genere, no? In cui si trattavano tutti argomenti di tipo di politico legato al potere? Raimondo Lullo viene chiamato ad esporre il suo progetto, che si ritiene, hanno capito, pensano che sia un piano per convertire gli infedeli. Cioè, ed è chiaro che del suo pensiero non avevano capito nulla. Raimondo Lullo, durante il concilio di Vienne del 1311, ribadisce che il compito di un intellettuale cristiano è quello di favorire la nascita di un pensiero che sia autonomo da ogni singola ideologia particolare, perché possa nascere una verità, una morale, che poi fondamentalmente, lui dice, è quella cristiana, perché è una sintesi, afferma Lullo, che sia davvero universale, cioè un cattolico setos, no? Secondo le regole della ragione, che sono regole universali. E per raggiungere questo obiettivo lui propone la creazione di cattedre di arabo e di ebraico a Roma e nelle università, in primo luogo a Orléans e a Perugia, con lo scopo di preparare missionari, ma lui li chiama ambasciatori, cioè capaci di recarsi pacificamente nelle terre governate dagli arabi per mettere in discussione la sua proposta ecumenica. Dice, no, qui bisogna preparare persone che siano intellettualmente valide per proporre, no, il cattolico setos, no? E che stiamo qui, ci facciamo la guerra. Ma Raimondo Lullo, dopo aver presentato la sua proposta, come potete capire, deve allontanarsi da Vienne, e lui, che è uomo di mondo, lo capisce subito, al più presto possibile, per non subire rappresaglie da parte di chi, sulla divisione del mondo tra fedeli ed infedeli, faceva affari. Mi pare un problema di grande attualità. Cioè, le cosiddette crociate sono, come tutte le guerre, operazioni di carattere speculativo, così come la pirateria saracena era un'operazione di carattere speculativo, un uso di Dio, no, a uso e consumo. Per il Raimondo Lullo allora decide di andarci per conto proprio nei paesi arabi del Maghreb, anzi si allontana perché qualcuno non lo vede di buon occhio, molti non lo vedono di buon occhio all'interno della Mitteleuropa, e si trasferisce a Tunisi e va a proporre la sua logica universalistica, anche perché lì si occupano di algebra, e lui ha studiato questo tema comunica con quel mondo, perché ne conosce perfettamente la lingua, no? Ha studiato sui testi originali le opere di Al-Ghazali, del quale condivide la logica, le opere di Avicenna, del quale approva tutto il pensiero, e di Averroè, del quale, come sapete, però non approva l'idea della mortalità dell'anima individuale, ma del quale condivide lo spirito catalogatore. Perché la leggenda vuole che nel 1315 o nel 1316 la morte di Raimondo Lullo sia avvenuta per lapidazione in Tunisia proprio per mano degli arabi dei quali apprezzava così tanto la cultura? Guardate, su questo fatto, che tuttavia viene ritenuto leggendario, rifletteremo prossimamente, dobbiamo riflettere, ma ora è necessario cogliere l'occasione per fare una visita a Vienne. Abbiamo citato Vienne, non vorrei che passasse inosservata, a volte si passa da quelle parti e si tira di... Vienne, che è stata capitale fino all'undicesimo secolo del regno burgundo e sede di più di un concilio ecumenico per la sua posizione strategica, e è una città oggi di circa 30.000 abitanti, quindi una piccola città, a 28 km a sud di Lione, sulle rive del Rodano, del fiume Rodano, che è una città che è ricca di monumenti romani, città romana, ben conservati: il portico, il teatro, soprattutto il tempio di Augusto e di Livia, che è considerato il più bel edificio romano presente in Francia. E poi, naturalmente, Vienne è ben fornita di strutture medievali, c'è la cattedrale di Saint-Maurice, la chiesa museo di Saint-Pierre, la chiesa romanica di Saint-André-les-Bas, e quindi con la guida della Francia, navigando in rete, fate un'escursione a Vienne, nella valle del Rodano, buon viaggio, perché magari si passa da quelle parti e, naturalmente, magari si tira dritti. Lo so che l'accostamento è azzardato come questo momento di buio, ma c'è un nesso, cioè a Raimondo Lullo non piace un ordine mondiale fondato sulla divisione tra le culture, le religioni, le morali diversificate. A lui non piace un mondo destabilizzato dalla disunione, e disapprova il fatto che la discordia sia redditizia per chi gestisce i poteri, e mette questo in evidenza, così come non piace più alla signora Ransom il ritorno nella sua vita della solita normalità, ma aveva provato qualcosa di diverso, ed è anche questa nuova autonomia che ha acquisito che le permette di scoprire la verità sull'avvenuto svuotamento del suo appartamento. Quindi proseguiamo nella lettura di Nudi e Crudi, prima di occuparci della logica universalistica di Raimondo Lullo, con la quale lo studioso vuole codificare l'arte della ricerca della verità. E ora leggiamo per scoprire insieme alla signora Ransom com'è andata la storia del furto, ma del furto tra virgolette, perché ci renderemo conto che non si tratta di furto. La scomparsa in blocco, abbinata alla meticolosa ricostruzione e alla restituzione, tormentava la signora Ransom. Chi poteva aver voluto derubarli fino a quel punto per poi decidere di riparare in maniera così impeccabile? Si sentiva come derubata due volte, la prima dei suoi averi, la seconda della possibilità di superarne la perdita. Non era giusto e non aveva senso. Forse pensò era questo che si intendeva per sentirsi destabilizzati. Succedeva di rado che qualcuno scrivesse ai Ransom. Ogni tanto arrivava una cartolina dal Canada, dove lui aveva dei parenti per parte di madre che mantenevano diligentemente i rapporti, alla quale lei rispondeva con una cartolina altrettanto insipida. Lo scambio di saluti non andava molto più in là di un ciao, noi ci siamo ancora, e un a bene anche noi. In genere però la posta consisteva di bollette, estratti, conto, e la signora Ransom non si dava quasi mai la pena di esaminarla, dopo averla ritirata dalla cassetta nell'atrio, preferendo lasciarla intatta sulla console perché se ne occupasse suo marito prima di cena. Quella mattina aveva appena completato il rituale quando notò che la lettera in cima alla pila veniva dal Sud America e non era indirizzata al signor M. Ransom, bensì ad un certo signor M. Ransom. La cosa era già successa e il signor Ransom aveva ficcato la lettera nella cassetta del guardiano insieme a un biglietto in cui chiedeva a lui o al postino di fare più attenzione. Meno disposta di un tempo a tollerare la pedanteria del marito e non volendo che la storia si ripetesse, la signora Renzo mise la lettera da parte. Dopo pranzo sarebbe salita all'ottavo piano e l'avrebbe infilata sotto la porta del signor Renzo. Almeno avrebbe fatto una passeggiatina. Non saliva all'ultimo piano da anni, sapeva che erano stati fatti dei lavori perché il signor Ransom aveva dovuto scrivere una lettera di protesta ai padroni di casa per il baccano che facevano gli operai e la sporcizia che lasciavano in ascensore, ma con l'andirivieni di inquilini c'era sempre stato qualcuno che ristrutturava e la signora Ransom aveva finito per considerarlo un fatto della vita. Eppure, non appena le porte dell'ascensore si aprirono, lo spazio arioso che si trovò di fronte la lasciò sorpresa. Si sarebbe quasi detto un palazzo moderno, tanto il pianerottolo era ampio, luminoso e privo di ombre. A differenza del mogano scuro e rovinato che avevano loro, il legno dei pannelli era stato schiarito e, mentre giù la guida arancione era tutta macchiata e muterata, qui c'era una folta mocchetta azzurro fumo che lambiva le pareti e attutiva ogni rumore. Sul soffitto vide un alto lucernario ottagonale e sotto simmetrico un divano ottagonale. Sembrava quasi un albergo. E non era cambiato solo l'arredamento. La signora Ransom ricordava varie porte, ma ora pareva esserci un unico appartamento. Per sicurezza cercò il nome sulla porta superstite, ma non trovò né quello né una buca delle lettere. Allora si chinò per infilare la lettera sotto la porta, ma la mocchetta era così folta che non ci riuscì. In alto, non vista, una telecamera che lei aveva preso per un faretto fece una serie di scatti silenziosi come un rettile impacciato finché non l'ebbe inquadrata. Mentre lei tentava di appiattire il velo della mocchetta, si udì un debole ronzio e la porta, senza rumore, si aprì. «Prego», disse una voce disincarnata, e la signora Ransom, esibendo la lettera come un invito, entrò. Nell'ingresso non c'era nessuno, e lei aspettò incerta, sorridendo con aria premurosa, nell'eventualità che qualcuno la stesse guardando. L'ingresso era identico a loro, ma grande il doppio e decorato come l'atrio, con lo stesso legno chiaro, le pareti puntinate. Avranno buttato giù un muro e accorpato l'appartamento vicino, pensò la signora Renzo, o forse tutti gli appartamenti del piano. Ho portato una lettera, disse a voce alta, più che se ci fosse stato qualcuno. È arrivata a me per sbaglio, silenzio. Credo che venga dal Sud America, dal Perù. Sempre che il nome sia Ransom, ad ogni modo la metto qui e me ne vado, disse per disperazione. Stava per posare la lettera su un cubo che le sembrava un tavolo, quando alle sue spalle sentì una specie di rantolo sommesso e girandosi vide che la porta si era richiusa. Ma intanto, con un sospiro, la porta davanti si era aperta e la signora Ransom vide sul fondo, nel vano di un'altra porta, un giovanotto appeso a una sbarra. Il giovanotto andava su e giù, apparentemente senza grande sforzo, contando ad alta voce. Portava i pantaloni di una tuta grigia, una cuffia sulle orecchie e nient'altro. Era arrivato a 11. La signora Ransom aspettò con la lettera in mano, non sapendo bene dove guardare. Era da tempo che non si trovava così vicina a un uomo così giovane e così nudo. Il giovanotto era ormai piuttosto stanco, finché le ultime trazioni, la 19 e la 20, gli costarono notevole fatica e dopo aver quasi gridato 20, restò lì ansimante con una mano ancora aggrappata alla sbarra e la cuffia intorno al collo. come Martin, anche lui aveva il codino, ma più lungo e avvolto in un nodo. La signora Ransom ricominciò. «Ho portato una lettera», disse. «Mi è arrivata per sbaglio», così dicendo gliela tese, ma il giovanotto non fece neanche il gesto di prenderla. Allora lei si guardò intorno in cerca di un posto dove appoggiarla. Al centro della stanza c'era una lunga fratina e accanto al muro un divano quasi altrettanto lungo. Unici oggetti della stanza che la signora Ransom avrebbe definito mobili veri e propri. Sparsi in giro vide dei cubi di plastica variopinti che immaginò potevano fungere da tavolino oppure da sgabello. C'era un'alta piramide d'acciaio bucherellata che le sembrò una lampada e una carrozzina vecchio stile con le ruote a fascia bianca e molle enormi. A una parete era attaccato il collare di un cavallo da tiro, a un'altra un cappello da cavallerizzo e di fianco una gigantografia di Lana Turner. «Era una diva del cinema», disse il giovanotto. «La foto è originale». «Sì, me la ricordo», disse la signora Ransom. «Perché la conosceva di persona?» «No, no», disse la signora Ransom. «Comunque era americana». Il pavimento era rivestito da una folta moquette bianca. In ogni caso, la signora Ransom non sembrava plausibile la stanza e con quella vetrata che dava sulla terrazza le pareva una vetrina in via di allestimento. Il giovanotto si accorse del suo sguardo. «L'hanno pubblicata su varie riviste», le disse. «Si accomodi», e le prese la lettera di mano. Si sedette a un capo del divano, lasciando l'altro a lei, e tirò su le gambe. Se la signora Ransom avesse fatto lo stesso, fra loro sarebbe comunque rimasto parecchio spazio. Il giovanotto guardò la lettera e la girò un paio di volte senza aprirla. «Viene dal Perù», disse la signora Ransom. «Sì», rispose lui, «grazie», e la strappò in due. «Magari era importante», disse la signora Ransom. «È sempre importante», disse il giovanotto, e la buttò sulla moquette. «Non l'ho mai incontrata in ascensore», gli disse la signora Ransom. «Ho una chiave speciale per non farlo fermare agli altri piani». Il giovanotto sorrise. «È comodo, non per noi», disse la signora Ransom. «Vero», e il giovanotto scoppiò a ridere per nulla risentito. «Comunque pago di più». «Non sapevo che si potesse», disse la signora Ransom. La signora Ransom si fece l'idea che fosse un cantante, ma temeva che, se glielo avesse chiesto, avrebbe smesso di trattarla alla pari. Il silenzio non sembrava certo dargli fastidio, visto come se ne stava allungato dalla sua parte del divano, tutto sorridente, assolutamente a suo agio. «Ora devo andare», annunciò la signora Ransom. «Perché?» Il giovanotto si tastò un'ascella, poi fece un gesto col braccio mostrando la stanza. «Arredato tutto lei». «Chi?» Lui indicò la lettera strappata. «Lei, è il suo mestiere, cioè era. Adesso alleva bestiame in Perù». «Vacche?» domandò la signora Ransom. «Cavalli». «Oh, che bello», disse la signora Ransom. «Non saranno in tanti ad aver fatto una cosa del genere». «Che cosa?» «Beh, prima l'arredatrice e poi l'allevatrice di cavalli». Lui ci riflette sopra. «No, anche se lei era così, cioè incostante». Il giovanotto si guardò intorno. «Le piace?» «Beh», disse la signora Renzo, «è un po' strana, ma mi piace lo spazio». «Sì, è un bello spazio, uno spazio geniale». Non era esattamente quello che aveva voluto dire lei. Il concetto, tuttavia, non le era ignoto. «Ha arredato la casa», proseguì il giovanotto, «e poi ovviamente è venuta ad abitarci». «E quindi lei si è sentito», disse la signora Ransom, «si è sentito come se avesse invaso il suo spazio?» A conferma il giovanotto puntò verso di lei uno dei suoi bellissimi piedi. «Infatti, prenda per esempio quella carrozzina del cavolo». «Me ne ricordo», disse la signora Ransom. «Eh sì, beh, certo», continuò lui. «Il fatto è che, ci creda o no, la carrozzina non sta lì in quanto carrozzina, sta lì in quanto oggetto, e doveva stare precisamente in quel cavolo di posto, e siccome a un certo punto io l'ho spostata, ma tipo di un centimetro, madame, è andata in tilt, ha minacciato di portare via tutto, di svuotare casa, come se me ne importasse qualcosa. Comunque ormai è una storia vecchia. La signora Remson annuì e commentò: gli uomini hanno esigenze diverse.
Esatto.
Le fa male? Disse la signora Remson. Mi ha fatto molto male, rispose il giovanotto, ma adesso sto mettendo la sofferenza in prospettiva. Ti tocca, prima o poi. La signora Remson annuì con espressione saggia. E la sua ex come l'ha vissuto? Gli domandò. Beh, se proprio vuole saperlo, disse lui, quella vive male qualunque cosa. E guardò fuori dalla finestra. Quando vi siete lasciati? Ma non so, non ho più la nozione del tempo. Saranno 3-4 mesi, tipo febbraio? Fece la signora Remson. E non era una domanda. Sì, giusto. Remson, disse lei, non sono proprio identici, ma forse per uno del Perù. Siccome lui non capiva, e d'altronde come avrebbe potuto, lei gli raccontò tutta la storia fino ai minimi particolari. Il ritorno a casa dopo il così, la polizia, la gita al deposito, tutto. Quando ebbe finito, lui commentò, sì, potrebbe essere stata lei. Paloma sarebbe capacissima di fare una cosa del genere. Aveva uno strano senso dell'umorismo. Sa, è il Sud America. La signora Remson annuì di nuovo, come se ogni lacuna di quel resoconto potesse essere ascritta al luogo e alla ben nota volubilità dei suoi abitanti, l'incanto della pampa, la lunghezza del rio delle Amazzoni, i lama, i piranha. Paragonato a simili fenomeni, cos'era un semplice furto commesso in un quartiere londinese? Eppure un interrogativo continuava ad assillarla. Ma chi potrebbe aver fatto un lavoro così di precisione? Domandò. Oh, facile. Un gruppo di attrezzisti, di operai di teatro, gente che allestisce la scena. Avranno aperto con un passepartout, scattato le foto, smantellato e poi ricostruito tutto al deposito. Per loro niente, troppo difficile, basta pagare. E Paloma, se lo potrebbe permettere, è ricca. Ad ogni modo, disse alzandosi e prendendole la mano, mi dispiace che le abbiano dato tanto disturbo per causa mia. Ci mancherebbe, disse la signora Remson. Oddio, all'inizio è stata un'esperienza allucinante, ma poi ho cercato di metterla in positivo. E sa una cosa? Mi sento cresciuta. Si erano fermati accanto alla carrozzina. Anche noi una volta ne abbiamo avuto una così, disse la signora Remson. Per poco. Era una cosa di cui non parlava da 30 anni. Un figlio. Doveva chiamarsi Donald, rispose lei, ma non ce l'ha fatta. Ignaro di essere appena diventato il depositario di una rivelazione, il giovanotto meditabondo la accompagnò all'ingresso. Grazie di aver chiarito il mistero, gli disse lei. E a lui parve che la situazione richiedesse qualcosa di straordinario, perché le prese la mano e, portandosela alla bocca, la baciò. Un pomeriggio di qualche settimana dopo, rientrando con la spesa, la signora Remson vide un furgone davanti a casa e nell'atrio un ragazzo con un cappello da cavallerizzo in testa e un collare da cavallo al collo stava spingendo una carrozzina. Il signor Remson trasloca? Gli domandò. Eh già, il ragazzo si appoggiò alla carrozzina. Di nuovo. Perché succede spesso? Signora mia, questo tizio cambia casa come gli altri si cambiano le mutande. E tutta questa roba, indicò la carrozzina, il collare da cavallo, il cappello da cavallerizzo, va frullata. Stavolta pare che ci facciamo casa alla cinese. Aspetti che le do una mano, gli disse la signora Remson, prendendo la carrozzina mentre lui battagliava con la porta. Poi la fece scendere giù per i gradini e rimase lì a dondolarla piano piano, intanto che il ragazzo sistemava gli altri oggetti nel furgone. Era un pezzo che non ne spingeva una, le disse il ragazzo, riprendendola in consegna. Lei si appollaiò con la spesa sul muretto vicino all'entrata e lo guardò avvolgere delle coperte intorno ai mobili, chiedendosi se fosse uno degli attrezzisti che avevano svuotato casa sua. Non aveva raccontato al signor Remson com'era andata la storia del furto, se no chissà che scena avrebbe fatto. Sicuramente sarebbe salito di filato all'ultimo piano per sentire di persona il giovanotto. Sarà un complice, avrebbe detto. E lei non era riuscita a immaginarsi quell'incontro senza imbarazzo. Quando il furgone partì, salutò con la mano e salì in casa. fine della storia, o almeno così credeva. La fine della storia invece ha un finale diverso da quello che la signora Ransom pensava in questo momento, un finale che leggeremo fra un po', che conferma come gli esseri umani siano nudi e crudi e come la vita sia fatta più che altro di distacchi, e non solo dagli oggetti. Com'è. Quando Raimondo Lullo nel 1311 viene invitato al concilio di Vienne, aveva già scritto la maggior parte delle sue opere, c'è chi dice 250 libri, e 120 di questi libri sono stati identificati. Guardate sul punto 4 del repertorio. Raimondo Lullo, tra le sue numerose opere, ha scritto anche un romanzo autobiografico intitolato Blanquerna, dove racconta la storia di un cavaliere errante che passa da una vita avventurosa tipica della cavalleria dell'epoca medievale ad una vita mistica tutta dedicata alla riflessione e a coltivare lo spirito di solidarietà. E guardate, sembra che questo fosse il libro preferito di un certo Miguel de Cervantes, lo avete sentito nominare, e che il personaggio del immaginifico hidalgo Don Quixote de la Mancha, Don Quixote, sia anche un po' figlio di Lullo e del Blanquerna, un'opera di cui parleremo. Raimondo Lullo possiede una curiosità smisurata, ha scritto libri sui più svariati argomenti di logica, di astronomia, di medicina, di matematica, di geometria, di pedagogia, di filosofia, e in tutte le sue opere trova posto quell'oggetto per lui straordinario che è l'albero, sia in senso materiale che in senso metaforico, come catalogo di parole, l'albero lessicale, e ha scritto un trattato dedicato agli alberi intitolato L'albero della scienza, nel quale racconta di aver incontrato un monaco che gli ha spiegato centimetro per centimetro come è fatto un albero e quali differenze ci sono tra le radici, il tronco, i rami, le foglie e i frutti, sempre paragonando ciascuna parte dell'albero all'animo umano. Un albero è fatto come l'animo umano e c'è questo paragone molto interessante. E qual è l'albero, gli alberi al quale siete più affezionate e affezionati? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Io ho già fatto il mio compito perché davanti alla casa dove ora io abito, vicino, c'erano due cedri del Libano molto alti, uno è stato tagliato perché scavava sotto le radici e quindi è scomparso Filemone o Bauci, così come li avevo battezzati io. Questi due alberi mi hanno fatto venire in mente che quando mio padre e mia madre sono venuti a Firenze, mio padre è andato a vedere questo appartamento e quando ha visto questi due alberi, siccome ne avevamo piantato insieme diversi alberi, quando ero bambino avevamo piantato alcuni cedri del Libano insieme e poi affezionato agli alberi, quando ha visto questi due alberi poi ha comprato quella casa lì, indipendentemente da come fosse fatta o meno. Questo è il mio compito, fate il vostro, perché gli alberi, ne abbiamo più volte, è stata fatta questa domanda, ma si continuerà a fare perché ora al posto di quell'albero ci sono due tuglie, naturalmente.
Sono due?
Due tuglie. Tuglie sono cipressi amazzonici elaborati. Tra i tanti libri che Raimondo Lullo ha scritto ricordiamo alcuni titoli: Il libro della contemplazione, Il libro dello splendore, Il libro della creazione, Il libro della cavalleria, Il libro delle meraviglie, Il libro dell'intelletto ascendente e discendente, Il libro dell'amico e l'amato, Il libro degli scacchi, Il libro dello sconforto, che sembra sia l'ultimo che ha scritto. Ora, la prossima settimana punteremo l'attenzione sul libro dell'amico e l'amato, per conoscere il significativo rapporto che Lullo ha avuto con la cultura dei Sufi, che è legata alla leggenda della sua morte. E poi utilizzeremo il libro degli scacchi per dipanare un interessante intreccio filologico. Questa sera abbiamo finito di leggere un romanzo, ne cominceremo un altro, e questa volta è Lullo che ci orienta, non Maestro Eckhart. Ma ora dobbiamo incontrare quella che viene considerata l'opera più importante di Raimondo Lullo, intitolata Ars Generalis, arte generale, o Ars Magna, la grande arte. Guardate sul punto 5 del repertorio. È chiaro che entriamo nelle questioni complicate, ma molto interessanti. Raimondo Lullo ha composto l'opera intitolata Ars Generalis, arte generale o grande arte, dal 1303 al 1308. E in questo trattato codifica dettagliatamente il suo progetto per la creazione di una logica universale, cioè di un'arte del ragionamento che si possa applicare ad ogni forma del sapere. Un'arte, e quindi vedete che il concetto ecumenico dell'ecumenismo va legata a una rivoluzione culturale, e quindi Lullo da questo punto di vista guarda lontano, e cioè di un'arte del ragionamento che si possa applicare ad ogni forma del sapere, un'arte con la quale si possa misurare ogni segmento dello scibile umano. E per questo la fama di Lullo ha attraversato i secoli, perché questa sua intenzione ha sempre rappresentato un sogno da realizzare, non nella storia del pensiero umano. Noi rincontreremo a suo tempo un certo Cartesio e un certo Leibniz, tanto per fare due nomi, che hanno fatto tesoro pensiero di Raimondo Lullo, due personaggi della contemporaneità quasi. Quindi Lullo chiama il suo progetto Ars Magna, la grande arte, e per dargli forma inventa una grande tabella, no? Una carta lessicale, un catalogo, utilizza diverse espressioni in proposito, che lui chiama la macchina del sillogismo, cioè lo strumento del ragionamento. Guardate che c'è già molto di informatico nel pensiero di Lullo, in un certo senso, attraverso anche quello che lui considera un esercizio applicativo della mente, che è il gioco degli scacchi, no? Poi vedremo, ma ce ne occuperemo la prossima settimana. La macchina del sillogismo, lo strumento del ragionamento, alla quale dà il nome latino di arbor scientiae, l'albero della scienza. E questa tavola generale delle idee, costruisce una tavola generale delle idee, deve, può, secondo Lullo, risolvere tutti i problemi che l'intelletto deve affrontare sul cammino della ricerca della verità, attraverso il gioco delle combinazioni, attuando delle manovre, delle mosse ingegnose in chiave algebrica, che possono anche ricordare, sostiene Lullo, il gioco degli scacchi. Il gioco delle combinazioni, che avviene dentro la macchina del sillogismo, nell'albero della scienza, è una forma di tecnicismo teoretico applicabile soprattutto, sostiene Lullo, alla teologia, che cura l'anima, e alla medicina, che cura il corpo. Alla base della macchina del sillogismo ci sono, afferma Lullo, 18 tasti, cioè 18 principi generali, i quali a loro volta contengono ciascuno i 9 principi cardine, quindi 162 idee significative, i principi cardine di ogni scienza particolare. Quindi la grande tabella della macchina del sillogismo contiene 18 principi generali più 162 termini particolari, che danno 180, numero 8 più 1, 9, e quindi non poteva che essere così, parole chiave, 180 parole chiave. Ora, noi ci limitiamo ad analizzare i principi generali, naturalmente. 9 principi generali, attenzione, sono assoluti, dice Lullo, e riguardano le perfezioni di Dio, cioè le dignitates le chiama, le perfezioni di Dio. E gli altri 9 principi generali sono relativi ai rapporti reciproci tra gli esseri contingenti, cioè tra gli esseri umani e la natura. Quindi l'ars generalis, la grande arte, consiste, afferma Lullo, nel combinare tra loro le 180 idee cardine secondo regole matematico-algebriche ben definite, e contenute in una tabula strumentale, su una tavola delle regole di funzionamento, cioè in modo da creare nuove combinazioni di idee. Guardate, Lullo, frequentando le scuole arabe, diventa un esperto utilizzatore della scienza algebrica. La parola algebra deriva dall'arabo al-jabr, che vuol dire restituzione, riduzione, ristrutturazione, e lui utilizza il criterio che introduce nella matematica il calcolo letterale, non so se avete fatto un po' di algebra, che consiste nell'indicare i numeri mediante lettere dell'alfabeto, che consente di stabilire una serie di legami logici tra le varie grandezze per far emergere la qualità delle cose calcolate, le idee piuttosto che la loro quantità. E alla base della macchina del sillogismo ci sono, come se fossero disposti su una scacchiera, i 18 principi generali, a cominciare dai 9 che riguardano le proprietà essenziali di Dio, visto che Dio, in quanto sintesi suprema, l'uno, è il punto di arrivo, il punto di avvio, afferma Lullo, di ogni argomentazione. E queste 9 proprietà essenziali divine, queste dignitates, sono riconosciute, dice Lullo, e accettate razionalmente da tutte e tre le culture monoteiste, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, e quindi costituiscono la base di una logica universale. Le 9 dignitates divine, ognuna delle quali contiene 9 idee cardine, inserite nella macchina della grande arte di Raimondo Lullo, hanno la funzione di principi scientifici universali e sono la bontà, la grandezza, l'eternità, la potenza, la saggezza, la volontà, la virtù, la verità, la magnificenza. Poi a questi 9 principi assoluti divini si aggiungono, sempre come se fossero disposti su una scacchiera, i 9 principi relativi ai rapporti reciproci tra gli esseri contingenti, cioè tra natura e cultura. E anche questi principi, ognuno dei quali contiene 9 idee cardine ciascuno, trovano rispondenza tanto nella letteratura dell'Antico Testamento quanto in quella dei Vangeli e del Corano, e di conseguenza costituiscono il supporto fondamentale della logica universale. E questi principi sono il movimento, la causa, la contingenza, la completezza, l'armonia, l'essenza, l'energia, l'azione e la necessità. Ora, questi 18 principi, per un totale di 180 idee cardine, perché per ognuno dei principi ci sono 9 parole chiave, idee cardine, vengono trasformati da Raimondo Lullo, dalla sua tabula strumentalis, in formule algebriche, in modo che si possano legare tra di loro. E il risultato di questo legame è che si creano combinazioni nuove, che, afferma Lullo, si distribuiscono secondo 3 cerchi concentrici, quello di Dio, quello degli esseri umani e quello del mondo creato, dando origine ad una nuova verità che si traduce, sostiene Lullo, in una nuova logica generale e in una nuova morale universale, per cui gli esseri umani appartenenti a culture diverse non sono più infedeli gli uni rispetto agli altri. Guardate, non è facile, e non è stato facile neppure per Raimondo Lullo far funzionare la sua macchina, perché è talmente complessa, no? Ricorda i computer delle origini, no? Stavano in uno spazio enorme dentro. Quindi il risultato di questo legame, no, è comunque che si creano delle combinazioni, no? Si creano comunque delle combinazioni che vanno bene per tutte le culture, per una cultura universale. E guardate, quindi non è facile far funzionare questa macchina, però un simile armamentario logico è servito a dimostrare che sarebbe stato possibile mettere in armonia culture che avevano e che hanno un numero considerevole di punti di contatto. E quindi la grande arte di Raimondo Lullo ha importanza nella storia del pensiero umano per la fiducia che rivela e che ispira sulla possibilità della mente umana di mettere ordine nelle conoscenze e più ancora di mettere ordine sulla corrispondenza che c'è tra l'intelletto e la realtà naturale, una corrispondenza che è il presupposto stesso della scienza moderna. E Lullo è già un umanista proiettato verso il Rinascimento e non a caso dalla grande arte di Raimondo Lullo prenderà le mosse quello che viene considerato il più importante filosofo dell'umanesimo, Niccolò di Cusa, Nicola Cusano, che incontreremo a suo tempo. Ora, non possiamo fare a meno di riflettere sui 18 principi che sono la base della macchina di Raimondo Lullo, no? Noi interessano le parole chiave, a noi interessa l'albero genealogico lessicale, che corrispondono ai due cataloghi riassuntivi contenenti le parole chiave rappresentative di tutto il movimento della scolastica medievale. Due importanti rami dell'albero genealogico lessicale cresciuto durante l'autunno del Medioevo, nel corso della storia del pensiero umano. Ebbene, quale di questi termini non mutanti, i termini assoluti, quindi quelli non mutanti, dice Lullo, cioè la bontà, la grandezza, l'eternità, la potenza, la saggezza, la volontà, la virtù, la verità e la magnificenza, mettereste per primo? Scegliete, sono tutti termini, scegliete secondo la vostra esperienza. E quale di questi termini relativi, cioè soggetti a variazioni, il movimento, la causa, la contingenza, la completezza, l'armonia, l'essenza, l'energia, l'azione, la necessità, mettereste per primo? Bastano due parole per rispondere. Scrivetele, costruite una coppia esemplare che rappresenti la macchina del sillogismo di Raimondo Lullo. E ora, per concludere, leggiamo le ultime due pagine del romanzo Nudi e Crudi. È un finale che conferma come la vita sia fatta più che altro di distacchi e quindi gli esseri umani sono perennemente nella condizione in cui tutto deve ancora cominciare, secondo il concetto dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Fine della storia, o almeno così credeva lei, se non che un paio di mesi dopo, una domenica pomeriggio, a suo marito venne un coccolone. La signora Remson, che era in cucina a riempire la lavastoviglie, sentendo un tonfo andò in soggiorno e lo trovò lungo disteso davanti alla libreria, con una cassetta in una mano e l'illecito in materia di salmone aperto per terra. Il signor Remson era cosciente, ma non riusciva né a parlare né a muoversi. Lei fece tutto giusto. Prima di chiamare l'ambulanza gli mise un cuscino sotto la testa e una coperta addosso. Sperava che, seppure in quelle condizioni di infermità, il marito sarebbe rimasto colpito dalla sua efficienza e padronanza di sé. Tuttavia, quando lo guardò mentre aspettava in linea, nei suoi occhi non scorse segno d'approvazione né gratitudine, solo terrore puro. Non potendo attirare l'attenzione della moglie sulla cassetta, l'inerme signor Remson vide, già si udiva la sirena dell'ambulanza che sfrecciava lungo il parco, che lei gli si inginocchiò accanto, gli aprì a fatica le dita cere, prese la cassetta e la infilò nella tasca del grembiule. Poi gli tenne un attimo la mano e rifletté che forse il suo sguardo non esprimeva più terrore, ma vergogna, sicché sorrise e, stringendogli la mano, disse: «Non ti preoccupare», nel momento in cui quelli dell'ambulanza suonavano il campanello. Il signor Renzo non viene fuori bene da questo racconto. Apparentemente impermeabile ai casi della vita, al contrario della moglie, non è né cambiato né cresciuto. Un hobby gli sarebbe tornato utile, un hobby però che non fosse Mozart, visto che la ricerca dell'esecuzione perfetta ha contribuito solo a sottolineare la fignoleria del personaggio e la sua generale mancanza di calore umano. No, per imparare a prendere le cose come vengono, gli avrebbero giovato arti più disordinate, come la fotografia e l'acquerello. Anche un figlio avrebbe comportato un certo caos, perché adesso, nella mezza età, per lui non contavano che l'ordine e la precisione. Certo, risulta che solo la signora Remson abbia sofferto per la perdita del piccolo Donald, e d'altro canto avere il signor Remson per padre non sarebbe stato uno spasso, ma un figlio, scompigliandogli un po' la vita, avrebbe smussato i suoi spigoli. In sostanza, la colpa che qui gli viene fatta è quella di non essere uscito fuori dal guscio, e può darsi che un figlio, il guscio, con un figlio il guscio non si sarebbe formato. Ora il signor Remson giace muto e immobile nel reparto di terapia intensiva, e la parola guscio sembra appropriata alla situazione. Da qualche parte sente la voce di sua moglie vicina, a un tempo lontana e un po' echeggiante, come se anche il suo orecchio fosse un guscio e lui un animaletto lì racchiuso. Le infermiere hanno detto alla signora Remson che il marito ci sente di certo, e lei, ritenendo che egli possa soccombere non tanto al colpo quanto alla vergogna e all'umiliazione dovute alle circostanze, si concentra anzitutto su questo punto. La signora Remson comincia a parlare al marito inerte, o meglio, essendovi altri ricoverati nel reparto, a bisbigliare al suo orecchio. Lei gli dice che sapeva da anni del suo peccatuccio, come lo chiama lei, ma che non c'è da vergognarsi. Dentro il suo guscio il signor Remson sta cercando di capire cosa sia vergognarsi. Le parole per lui sembrano essersi scollate dal loro significato, e il fatto che la signora Remson non abbia mai parlato di queste cose la lascia a corto di parole. Tenendogli la mano floscia, delicatamente, nella sua, la signora Remson riattacca a bisbigliare. «Mi riesce difficile verbalizzare i miei sentimenti», Maurice esordisce. «Tutti e due abbiamo sempre avuto difficoltà a farlo, ma vedrai, impareremo. Le infermiere mi hanno detto che imparerai di nuovo a parlare, Maurice, e io imparerò con te, impareremo a parlare insieme». Alla fin fine, tesoro mio, il matrimonio è questione di scelte e noi qualcosa ci dobbiamo pure investire. Noi non ci siamo mai dati delle carezze, Maurice. In futuro dovremo farlo sempre. Addobbato com'è di tubi, drenaggi e monitor, accarezzare il signor Remson da malato non è più facile che accarezzarlo da sano. E a lei viene in mente di concludere con qualche nota del così. Magari, pensa, è proprio quello che ci vuole per sbloccarlo. Facendo attenzione a non spostare nessuno dei tanti cavi non destinati all'intrattenimento, la signora Remson sistema con delicatezza la cuffia sulle orecchie del marito, ma prima di infilare la cassetta nel registratore gliela tiene un attimo davanti agli occhi sbarrati. «Così», dice, scandendo le sillabe, e poi, a voce un po' più alta, «Mozart», dopodiché accende, scrutando il viso immutato del consorte, per coglierle un pur lieve accenno di reazione. Niente. Allora alza un po' il volume, ma non troppo, diciamo mezzo forte. Il signor Remson si ritrae senza muovere un muscolo davanti a un fuoco di fila di suoni per lui assolutamente privi di significato, che non hanno più logica o senso delle foglie di un albero, tranne che le foglie fanno pensare alle note, e sull'albero c'è qualcuno, trattasi di Kiri, che strilla. è sconcertante, è terribile, è assordante, forse per l'atroce folgorazione che Mozart non ha senso, o forse perché la signora Remson, non vedendo reazioni, decide di fare un ultimo tentativo e alza ancora il volume, fatto sta che i suoni cominciano a vibrargli nelle orecchie e dentro il suo cranio succede un putiferio. Segue un breve e improvviso andante, poi il signor Remson tossisce piano e muore. La signora Remson non si accorge subito che è accaduto qualcosa. Il monitor, il segnale è cambiato, ma lei di monitor non sa nulla. Tuttavia, dato che Mozart non sembra sbloccare la situazione, decide di togliergli la cuffia. Solo mentre tenta di districare i fili seri da quelli frivoli, nota che sul monitor c'è effettivamente qualcosa di diverso e chiama l'infermiera. Il matrimonio è parso spesso alla signora Remson come una specie di parentesi, ed è appropriato che la frase con cui si rivolge all'infermiera, credo che se ne sia andato, sia a sua volta fra parentesi, e che sia quest'ultima piccola parentesi a chiudere quella più grande. L'infermiera controlla il monitor, sorride tristemente e le posa una mano affettiva sulla spalla, dopodiché tira la tenda e lascia marito e moglie soli per l'ultima volta. Così si chiude la parentesi aperta 32 anni or sono e la signora Remson torna a casa vedova. Segue un intervallo adeguato e la signora Remson osserva rigorosamente quell'intervallo. Si concede tempo più che sufficiente per accettare la perdita, continuando a essere se stessa fino in fondo. E per ciò che riguarda la vedovanza, non mette mai un piede in fallo. Quando ripensa al passato, il furto e tutto quello che è avvenuto dopo, le sembrano una specie di apprendistato. Ora si dice, posso incominciare. E forse la signora Remson incomincerà a frequentare un percorso di storia del pensiero umano, della didattica, della lettura e della scrittura. E vi sembrerà paradossale, ma questo libro lo tenevo in mano il pomeriggio, alle 3 del pomeriggio del 26 di settembre dello scorso anno, quando alle terme di Falciani anche mia madre se n'è andata. Tenevo in mano questo libro. Direte, ma come, ti avevi in mano questo libro? Sì, perché io ho continuato a lavorare, poi andavo lì, riportavo il computer e andavo avanti a lavorare. E quando è avvenuto questo ho detto, chissà come sarà quella sera in cui io forse riuscirò a fare lezione, se ci riuscirà. Ecco qui, ecco, c'è una paradossale coincidenza, no, con tutto questo. Una coincidenza significativa, nel senso che questa sera posso dire che, nonostante mia madre abbia osteggiato sempre il mio lavoro ultimamente dicendo, ma chi te lo fa fare, vai in pensione, dedicati alla tua vita, però poi quando è stata lì e io lavoravo vicino a lei, annuiva sempre vedendomi lavorare. Questo significa che non ho, in definitiva non ho opposto mai resistenza, anzi, e quindi piaceva condividere con voi questa esperienza. Quattro righe in proposito, poi magari se ci sono esperienze simili anche, qui si presta questo testo, no, per essere commentato, perché è particolarmente significativo. La prossima settimana ci sarà ancora Raimondo Lullo con noi, perché punteremo l'attenzione sul libro dell'amico e l'amato, per conoscere il titolo è molto significativo, il significativo rapporto che Lullo ha avuto con la cultura dei Sufi, e poi cultura eretica all'interno dell'Islam. E poi utilizzeremo il suo libro degli scacchi per dipanare un interessante intreccio filologico. E di che cosa si tratta? Ebbene, per rispondere a questa domanda e a molte altre che si profilano all'orizzonte, l'orizzonte brumoso dell'autunno del Medioevo. Vedete che questo inverno non vuole arrivare. La stagione vuole rimanere nell'autunno del Medioevo, anche la stagione si adegua all'alfabetizzazione, anche se desidereremmo che le stagioni fossero normali, in questo caso tra virgolette, ma non credo che lo saranno più per ora. Ebbene, per rispondere a questa domanda, a queste domande, dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, tenendo conto del fatto che tutti gli armamentari logici, questa sera abbiamo visto quello di Raimondo Lullo, che è un armamentario logico molto importante, perché poi ci hanno lavorato sopra in molti, dal Rinascimento in avanti fino ai giorni nostri, che sono stati creati nel corso della storia del pensiero umano, anche se difficili da comprendere, sono sempre serviti per stimolare la volontà di imparare delle persone che aspirano ad acquisire una testa ben fatta. E siccome noi, esseri umani, siamo perennemente nella condizione in cui tutto deve ancora cominciare, ebbene, la scuola è qui e il viaggio continua, deve continuare.